Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die. Alzato, occhi chiusi, fuoco nelle vene, il viso rivolto in alto nel terribile sforzo di quella O urlata con inaudita potenza. Contraendo lo stomaco e spingendo dal basso ventre, la O fa vibrare terribilmente le corde vocali, rendendo il suono simile ad un ruggito, come un grido di battaglia. E in quella O l'essenza del vero metallaro. Tanto è più forte e grintoso l'urlo, tanto sarà forte il boato di risposta con il quale i tuoi fratelli risponderanno. Dopodiché, la gola brucia da far paura e qualcuno ti passerà una bottiglia di birra come un trofeo di guerra. L'alcol che ti inonda la gola ha un effetto sconvolgente. Ti carica di energia, di violenza, ti senti fiero mentre il sudore gronda dai tuoi lunghi capelli sporchi. Giubbotto di pelle nera borchiata in ogni sua parte, brilla sotto i riflettori del teatro tenda, in attesa dello show serale del gruppo di Curti. Sono passati tanti anni, ma quell'urlo mi è rimasto appiccicato addosso, come un marchio, qualcosa che non potrò mai dimenticare.
Force, già cantante, chitarrista dei Metal Force di Roma ed anche cantante dei Tyr. Ciao Frankie.
Ciao Maurizio, come va? Tutto bene?
Qui
sì.
Tutto bene, come al solito andiamo avanti con le nostre trasmissioni. E io appunto ti sì. Chiamavo per raccontare un po' il metal degli anni Ottanta. Cosa voleva dire essere metallari ai tuoi tempi, quando eri giovane?
Guarda, io siccome ho iniziato molto presto, ho iniziato molti anni fa, nel 1975 a suonare, io ho iniziato già però non con l'heavy metal, perché neanche esisteva l'heavy metal,
sì.
E ho iniziato con gruppi jazz rock praticamente, ho fatto un po' di tutto, punk, new wave, hard rock, e poi sono approdato all'heavy metal. E praticamente a quell'epoca non c'era niente, praticamente non c'erano poche band, non c'erano locali per suonare, facevamo tutto noi, e se facevamo anche le casse di amplificatori di finte, magari Marshall, per sì. Suonare così.
Vabbè, la passione per il rock, no?
Sì, la passione quella è sempre stata hard rock, perché l'heavy metal è cominciato a iniziare la parola verso fine anni 70, diciamo.
Ho capito.
E quindi prima c'era l'hard rock, praticamente hard rock più che altro americano, E poi dopo, da quando sono usciti fuori in Inghilterra gruppi tipo Iron Maiden, Motorhead, Saxon, tutti così, allora anche noi qui abbiamo cominciato a fare questo tipo di musica, dopo il punk praticamente, perché io ho suonato anche nei gruppi punk, infatti mi ricordo anche di Transfusion, che poi diventarono
sì,
Raffa, no?
Sì.
Di Chris Bianco, i fratelli Bianco. E poi dopo noi facemmo questo gruppo Metal Force all'epoca, però all'epoca, poi lo sai che è, si dice sempre che il passato è sempre bello perché è passato, no?
Sì, sì.
Poi
sì,
magari invece vai a vedere che all'epoca insomma non è che potevi fare tante cose perché non c'erano neanche i locali per suonare.
Sì, sì, è vero.
Quello.
È vero. Come vivevi all'epoca la città, come la vivevi il tuo essere metallaro?
Guarda, era molto, molto difficile all'epoca, perché già i capelli lunghi non erano visti bene, perché tutti i soliti borghesi, così, persone magari di una certa età, vedevano il capello lungo e subito sfocevano il naso, specialmente anche sugli autobus e queste cose così. E noi suonavamo, e cioè ogni tanto facciamo qualche concerto, però non è che facciamo tanti concerti perché non c'erano i locali per poter fare questi concerti, quindi praticamente lo vivevamo più che altro in cantina e con la nostra passione mettiamo tutto il nostro impegno per fare questi pezzi,
certo.
Per noi erano...
Oh!
Già, invece magari a Milano già c'era più fermento, c'erano più gruppi, praticamente io mi ricordo anche Enrico Ruggeri che faceva con i Decibel, faceva hard rock.
Sì, è vero.
Ti ricordi, no?
Sì,
io li vidi al Titan Club, e ci parlai anche con Enrico e mi disse che a Milano pure la situazione non era... Era come Roma, insomma.
Era un po' difficile anche perché il rock veniva vissuto come elemento di trasgressione, di ribellione, no? Come è sempre stato,
esatto,
il rock, insomma.
Sì, è quello che è sempre stato. Infatti la società aveva un po' paura di questi capelloni che magari facevano anche testi un po' contro la politica, così, anche testi sociali. Noi suonavamo anche un gruppo jazz rock nei centri sociali, Prima Valle, queste cose così.
Okay.
Insomma, stavamo un po' ai margini.
Che locali c'erano a Roma nei primi anni 80? Ti ricordi qualche
guarda,
locale?
Io mi ricordo che noi nei primi anni 80 con Metal Force, perché Metal Force nacquero il primo marzo del 1981.
Sì.
E forse qualche mese prima dei Fingernails, se ne sembra.
Sì,
no?
Sì, noi nel settembre 81, infatti.
Noi marzo del 1981 con Stefano Barelli, che poi divenne il chitarrista dei Scarlet,
sì.
E con i Metal Force suonava il basso e fondammo i Metal Force. Noi suonammo nella discoteca addirittura a Much More, pensa, nella serata Genocide che organizzò il Festa, poi il produttore dei Metal Italia, e nell'altra serata Holocaust suonarono i Raff.
Sì.
Addirittura in discoteca, penso, per dire che non c'erano tanti locali, no? E concerti e festival, perché eravamo sei gruppi che suonavamo all'epoca, almeno a Santa Maria della Pietà.
Sì, è vero, sì, mi ricordo.
Sì. Tu non c'eri, però, mi sembra. No,
io c'ero e mi ricordo il concerto che fece il mitico Baffo. Messerschmitt.
Ah, Baffo, sì. Cantante dei Messerschmitt.
Esatto.
Sì. Noi suonavamo per primi, perché con la facemmo prima una riunione, no? Prima del concerto, e stilarono dei nomi su dei foglietti e noi uscimmo per primi, pensa, ma i più vecchi uscirono per primi, dovremmo suonare per primi. con i Tir, io mi ricordo che io dopo aver, perché nei Metal Force prima andò via Brunello Vagnarelli,
sì.
Entrò nei Raff,
esatto.
Logicamente erano più famosi i Raff sicuramente di noi, e quindi lui cercò anche magari di fare una cosa tipo una carriera così, che poi non fece, vabbè.
Certo.
E poi dopo andò via, prima andò via Sergio Bonelli, perché poi Metal Force diventammo quattro con Sergio, ma andò via prima lui, poi andò via prima Brunello. Io allora praticamente rimasi così senza gruppo, e da lì a poco sarebbe uscita la compilation Metallo Italia, no?
Ah, è vero, sì.
E allora entrai come cantante nei Tir nel settembre 1983, perché a loro serviva cantante, entrai io solo come cantante, diciamo.
Certo. Come vivi oggi il metal? Come lo vivi?
Beh, adesso il metal è un po', a parte questo Covid qui ci ha ammazzato tutti, perché senza più concerti, senza niente, però il metal adesso è un po' cambiato, diciamo. Ci sono sempre i gruppi, quelli storici, però adesso non è più come prima. Prima c'era un fermento che ti davi da fare, diciamo, capito? Costruivi le cose da solo. Adesso penso che adesso c'è di buono,
sì.
Così io, che ci sono molte più locali e molte più occasioni per fare concerti,
sì.
Che all'epoca non c'era.
Certo.
E poi magari si vende anche più materiale di prima. Prima si vendeva, capito? Quindi penso questo, adesso il metal sta su questa falsariga, diciamo.
Certo. Invece dello spirito ribelle di Frankie, cosa è rimasto?
Beh, lo spirito ribelle ancora un po' c'è, però certo non è come all'epoca, insomma, adesso siamo tutti grandi, no? Quindi siamo quasi vecchi. e quindi praticamente adesso un po' si è annacquato questo spirito ribelle, diciamo, no? Anche perché adesso pure una è che ci sono più tante band che ci hanno più sospirito di una volta, diciamo, no?
Sì, a cui ti identifichi un po' come ci identificavamo noi all'epoca, no? Manca un po' quella band per cui identificarci.
Esatto, sì, la nostra era già più una cosa già più sociale che di adesso, capito? Adesso sociale non c'è più niente, diciamo.
Penso. Va bene, grazie Franky.
Ok, grazie a te, Maurizio.
Bassista dei Unreal Terror di Pescara. Ciao Ennio.
Ciao Maurizio.
Come stai?
Un saluto a tutti. Io sto, diciamo che sto bene, dai. Io cerco sempre di vedere la positività in quello che ci succede, che non è proprio molto, molto positivo a guardarsi intorno. Però dai, tiriamo avanti e ce la faremo.
Parliamo di musica, infatti. Sì, certo. La nostra forza è la musica.
Certo, è il nostro cibo dell'anima la musica.
Bravo. Ascolta, tu sei stato bassista degli Unreal Terror per almeno una trentina d'anni, mi sembra, vero?
Beh, guarda, io nasco come bassista degli Unreal Terror negli anni 80. E sì. Gli Unreal Terror poi si sono sciolti nell'89 e poi per fare una reunion nel 2012. E sono stato anche contestualmente dal 1990 fino all'anno scorso il bassista dei The Black e adesso sto lavorando su dei miei progetti solisti che sono Ennio Nicolini e The Otron. Questo è un po' una, come dire,
panoramica del
curriculum
tuo...
detto.
Ascolta, tu hai sempre vissuto a Pescara, no? Giusto?
Guarda, io ho sempre vissuto a Pescara, c'è stata una mia esperienza romana al tempo dell'università dove ho conosciuto anche la scena romana. Probabilmente ci siamo conosciuti anche lì, io e te Maurizio, forse non ci
siamo. Di che periodo parliamo?
Ma guarda, parliamo della metà degli anni 70.
Punto.
È possibile.
Ascolta. No,
comunque sono...
Sì. Sì. Ma per te, ai tuoi tempi, quando eri ragazzino, cosa voleva dire essere metallari ai tuoi tempi?
Beh, guarda, non è che sia cambiato molto, secondo me, anche se oggi sono cambiate un po' le modalità e l'approccio al metal. Beh, il metallo era un modo di essere, un modo di pensare, era una fede, un credo, e quindi insomma davvero il metallaro lo riconoscevi, c'era si era formata una sorta di community,
sì.
Quindi una sorta di fratellanza che era partita proprio in quegli anni ed era molto molto forte, molto sentita. Io parlo nel periodo degli anni 80, quando c'è stata l'esplosione del metallo italiano.
Sì, tu eri già a Roma oppure stavi ancora a Pescara?
Guarda, io vivevo tra Roma e Pescara perché avevo dei legami a Roma, per cui facevo un po' da scuola.
per cui era un po' a cavallo.
E come vivevi?
Vivevo nella zona di...
Come la vivevi questa tua attitudine in una città, in una provincia come Pescara?
Beh, guarda, è chiaro che le differenze sono notevoli, perché ovviamente Pescara, essendo una cittadina, diciamo, viva, però essendo una cittadina di provincia, ovviamente non poteva competere con il movimento romano, quindi, ma diciamo che la vivevo bene, era, come dire, quando incontravo gli amici di Roma, era è come attingere, come dire, emozioni che andavano a sommarsi alle tue, della tua piccola città. E quindi no, l'ho vissuta bene, anzi, ti dirò, ero come una sorta di spugna, avevo voglia di attingere emozioni da prendere e da mettere nella mia valigia di esperienze.
Certo, poi tu all'epoca credo eri più capellone, e vestivi in una certa maniera, borche, catene, giubbotti di pelle.
Sì, quello sì, esatto. Era,
come ti vedevano?
Era un po', come dire, la nostra divisa.
Come ti vedeva la gente? Che rapporto c'era?
La gente, guarda. Ma guarda, la gente ti vedeva sempre in maniera strana, anche a casa. Io mi ricordo che anche mia madre diceva: "Oh, ma Ennio, con sti capelli, la mia povera mamma che adesso non c'è più." Sì. Ma mi sembri strano, insomma, io gli dicevo: "Mamma, ma io sono così perché sono un artista." No, insomma, sì, in effetti era un po' così, le persone ti vedevano un attimo così, anche se ti devo dire che ti vedono un po' così anche oggi, però va bene.
Noi siamo sempre stati un po' la parte strana, sì, dell'essere umano, un po'.
Sì, ma anche la parte più genuina e la parte più energica è quella vera.
Tu hai cominciato a suonare già da metà degli anni 70?
Guarda, io ho iniziato a suonare, sì, dalla metà degli anni 70, e ti dico, io nasco bassista, perché quando ero ragazzino sono andato a scuola di contrabbasso, e poi sono stato, come diceva il mio papà, buonanima, traviato dal basso elettrico, perché poi sono passato al basso elettrico, ma io non sono un chitarrista che è stato prestato a suonare il basso, io nasco come bassista proprio,
sì.
E ho iniziato con le prime band da ragazzini proprio in quegli anni, negli anni 70, metà degli anni 70, per poi arrivare con il Respiro di Cane, prima degli Youth, prima degli Real Terror, quel periodo,
sì,
lì,
sì,
prima 78-80, sempre con Mario Di Donato del Black, con
sì,
cui
sì,
ci ho
sì,
fatto una vita.
Ascolta, dimmi le tue impressioni, le tue emozioni quando hai assistito al primo concerto di heavy metal.
Guarda, mi viene un flash, probabilmente c'eri anche tu. Il mio primo concerto che ho visto, che mi ha emozionato, sono stati, ero ragazzino,
sì,
nemmeno adolescente forse, perché sono stato portato a Roma con altri ragazzi più grandi di me. Io, il primo concerto che mi ha emozionato sono stati i Rolling Stone al Palaeur a Roma.
73.
Ed era il 73, che è quello, è stato il primo concerto che ho visto, ed è stata un'emozione enorme, perché ero piccolo, veramente 12enne, insomma ero piccolissimo, però il primo concerto che mi ha emozionato sono stati gli AC/DC a Ostia, non so, forse c'eri
a Nettuno, lo stadio baseball di Nettuno.
Esatto, che c'erano i Motley Crue come,
esatto,
gruppo di spalla.
Quello era già il 1984.
E mi ha emozionato molto, perché cioè, quello che mi ha sbalordito è l'impianto che avevano gli AC/DC.
Vero.
Infatti ho fatto una foto, che dovrei avere nei miei album, dove c'era un albero vicino a questo impianto audio, e si vedeva proprio dava proprio l'idea di quanto fosse enorme questo impianto.
Certo.
E quello è stato un concerto che mi ha emozionato molto, anche perché era il periodo del fermento italiano e mi ricordo c'erano tanti metallari, tanti musicisti metallari che avevano la propria t-shirt con il logo della band, per cui era come una sorta di casta d'identità, e tu vedevi questi amici, colleghi, musicisti, e quello è stato veramente un momento molto bello. Poi era il momento in cui nella band entrò Luciano Palermi, con cui dopo abbiamo registrato il primo album di Endangerous. Per cui facemmo questa escursione a Nettuno con questo camper di Silvio Spaccalegna, Canzano, il batterista. Insomma, è stata veramente una bella esperienza, una bella emozione. E l'emozione più grande è stata proprio anche quella di vedere, di salutare questi colleghi. Sì. Ricordo Strano Officina, mi ricordo Sabotage, mi ricordo... capito? È anche qualche musicista, perché era veramente... I concerti all'epoca erano anche
una sorta di ritrovo,
parte di aggregazione, di ritrovo, ma anche di scambiare, come dire, notizie, di prendere contatti, perché non c'era né il telefonino né internet all'epoca. Quindi,
ascolta,
questa, guarda, ricordo un po'.
Sì, tu che hai detto, hai visto i Rolling Stones, ma era vera questa diceria? La respiravi questa come si dice, avevi questa impressione quando dicevano che andare ad un concerto dei Rolling Stones entravi da bravo ragazzo, uscivi da delinquente? Avevi questa impressione tu?
Ma non lo so, perché probabilmente entravo già da delinquente, non lo so. Non lo so, guarda, ero davvero molto molto piccolo. Ero emozionatissimo, perché davanti al Pala Euro, prima di entrare, vedevo queste persone colorate, capelli lunghi, e poi io ero portato da ragazzi più grandi, capito? È stata un'emozione, un'emozione grandissima. E io poi insomma, ho visti anche a Torino un'altra volta, ma lì però era
82, io le ho visti a Napoli.
Non era l'80. Era
forse
90.
Le hai visti nel 90, 89, sì, 90. Sì, sì, è vero,
90,
è vero. Sì. Sì, sì, anche nel 90 sono venuti.
Sì, a Torino li ho visti, per cui...
E invece poi sono venuti i Kiss con gli Iron Maiden e si è aperto questo mondo del metal. Tu ti ricordi questo concerto degli Iron Maiden?
No, io me ne ricordo, però non li ho visti. Ne ho visti tantissimi di concerti a Roma. Poi a Roma avevo un legame sentimentale, per cui tutto quello che veniva in Italia e si faceva a Roma ci andavo, li vedevo, capito? Gli Asset, dai Motorhead, che li ho visti due volte, al Tenderfrice.
Sì, sì, è vero.
Momenti bellissimi, indelebili.
E il rapporto invece con gli amici, com'era? Che facevi? Che si faceva per essere metallari con gli amici quando si andava in giro, insomma?
Ma eravamo più ragazzi, per cui si faceva un po' di casino, la birra, il panino prima di entrare, si parlava di musica, insomma, si faceva anche altre cose. Ovviamente oggi, a distanza di tanti anni, c'è una modalità diversa,
certo.
Però dentro, nello spirito, le cose sono più o meno identiche.
E invece dello spirito ribelle di Ennio Nicolini, oggi che cosa è rimasto?
A volte mi chiedo se è giusto che io abbia ancora questo spirito ribelle, perché qualche volta mi fa star male. C'è tanto, c'è ancora, sono contento di averlo, perché mi dà la possibilità anche di essere più vivo, anche la possibilità di affrontare le problematiche in maniera, spero, più costruttiva. Quindi io auguro che ognuno di noi abbia sempre dentro di sé, da qualche parte, uno spirito ribelle, perché bisogna, secondo me è una questione di vita, certo. Vitale. Se non ce l'hai, probabilmente stai per morire, insomma. per cui ok, sono contento di averlo ancora.
Grazie Ennio, grazie mille.
Ok, grazie, grazie a te e un saluto a chi si ascolta. Ciao.
Bassista dei Sabotage di Firenze. Ciao Harry, come va?
Ciao, buongiorno Vito. Buonissimo, molto bene. Nonostante lockdown e lockfab, cerchiamo di tirare avanti.
Tu come va con la musica? Come va? Come va? Come spingi ancora?
Ma va bene, visto. Sì, con la musica. Che i Sabotage non è che possono andare a suonare tutti i giorni a giro, i locali ce n'è sempre meno e cosa vuoi, contentiamoci di quello che c'è, insomma. No,
certo, certo. Tu nasci metallaro in quali anni?
No, non nasco metallaro, perché io sono molto più vecchio di voi, eh. Io sono nato con il rock and roll e il blues, il metal è venuto dopo, capito?
Cosa ascoltavi all'epoca?
Prima Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, questa roba qui, Hendrix, poi dopo questo è di Purple, le Zeppelin, tutto.
Vabbè, tu sei sempre stato legato un po' all'hard rock anni 70, mi sembra, no? Ti sei innamorato di quel genere là.
Sì, i miei gruppi preferiti sono sempre stati hard rock britannico, di Purple, le Zeppelin, il Sabbath li adoro, insomma. E è quello il mio gusto. Poi il metal è venuto dopo. Per me, quando è venuto fuori il metal, ero già grandino, capito?
Chi ascoltavi tu? Cosa ascoltavi tu di quel metal?
Che c'è? Era una ventata di freschezza. Anche perché, diciamo, era il periodo che un po' buio, insomma, e c'era il punk, ma
certo.
Era il pieno delle discoteche, della disco music, e capisci, per noi quelle ondate di disco music erano mazzate.
Sì,
e quindi il metal, che meno male che è arrivato, una ventata di freschezza. Tra l'altro, io e mio fratello abbiamo ancora un amico americano,
sì,
che abitava qui in Italia, e quindi lui andava spesso 3-4 volte l'anno in America e
sì,
ci portava le kick, le novità, capito? Mi sembra che il primo degli Iron Maiden addirittura ce lo portò lui dagli Stati Uniti, che noi ancora non lo conoscevamo, e quindi è stata una bella ventata di freschezza, insomma, il continuo di quello che ci mancava, insomma.
Certo, poi tu hai vissuto, hai vissuto un po' quell'epoca anche da vicino, perché i tuoi genitori avevano un teatro tenda dove poi sono venuti tanti concerti, mi sembra, vero?
Certo, lo storico concerto della PFM con Fabrizio De André, il live,
sì,
io ero lì sotto il palco, capito? E qua nella copertina si vede tutto il pubblico,
sotto
il pubblico c'è anche mio padre, capito? Perché lui era, diciamo, non il gestore, ma era quello che, diciamo, che il direttore interno, che...
Ho capito.
Che faceva sì che tutto andasse per il verso giusto, capito?
Quindi
ho visto diversi concerti.
Sì, ho visto tante foto tue con tuo fratello insieme a Motörhead, Scorpions, insomma.
Abbiamo suonato con gli Iron Maiden, poi abbiamo fatto da supporto ai Motörhead un paio di volte, poi un paio di volte ai Saxo. Belle esperienze, capito?
Com'era Firenze? Com'era Firenze all'epoca?
Ma era un bel movimento, sì, molto. C'erano vari locali che, diciamo, erano un po' il tempio dei metallari. Uno si chiamava l'Angelo Azzurro e
sì,
uno si chiamava lo Scacco Matto. L'Angelo
sì,
Azzurro era gestito da Stefano, il cantante dei Death SS, da Silvestre.
Sì, sì.
E quindi per forza di cose era un ritrovo, capito? Anche se magari tante persone non lo conoscevano nemmeno, perché non sapevano nemmeno che fosse lui, capito?
Certo.
E quello era proprio un bellissimo locale gestito da Steve. Poi era un bel fermento, mi ricordo, bello, perché nasceva il metal, capito?
Certo.
Cioè,
tu lo vivevi anche girando con gli amici, così.
Sì, ma era bello perché, visto, per le strade eravamo sempre la preda ambita dei carabinieri, degli sbirri. Per forza. Io e mio fratello, mi ricordo, alla stazione non potevamo più andare perché ci avevano preso di mira. E si diceva: ma basta, ma ci avete... Guarda, a te ti riconosco, mi hai fermato ieri. E lui: ma tutti i giorni, come se i delinquenti eravamo noi. Una volta, ricordo, sul Lungarno a Firenze d'estate, io e mio fratello siamo stati inseguiti per tutti i Lungarni, che è come se fosse Lungotevere a Roma, diciamo,
sì,
è
sì,
lunghissimo. E praticamente siamo stati inseguiti da uno che ci voleva imbroccare a tutti i costi e ci aveva scambiato per due donne, capito? Poi, quando alla fine, vicino al teatro tenda, io mi fermai, scesi dalla macchina, mi incazzai, e questo dice: no, ma che, ti avevo scambiato per un mio amico. Io dico: ma che cazzo dici? Erano le classiche. Capitava, non so se ti ricordi.
Vabbè, a Roma era un classico quello di uscire il sabato,
certo,
e io mi ricordo che almeno due o tre volte ci fermavano. Poi c'era la fermata, quella finale, dove ti mandavano a casa praticamente, perché finivi sempre ubriaco, ti fermavano, rischiavi l'arresto e a quel punto dicevi, ecco, è meglio ce ne andiamo a casa.
Mamma mia. Sai, mi ricordo, una volta abbiamo suonato a Genova, no?
Sì.
E praticamente ci pagarono dopo il concerto in contanti, quindi ci pagarono con l'incasso della serata, e c'erano i banconote di vario taglio, no?
Sì.
E praticamente alle 3 del mattino giravamo per Genova con le borchie, e Dario aveva una cintura, sai, come le cartucciere.
Sì.
E quindi nulla, ci fermarono una pattuglia di sbirri di polizia, ci portarono in questura tutti, e appena arrivammo in questura uno fece: oh, che sono arrivati i Rolling Stone, venite a vedere. E poi insomma volevano sapere la provenienza di questo denaro, no?
Sì,
e
sì.
Noi avevamo suonato a San Pier d'Arena, per tornare a Genova gli spiegavamo: guardi, noi siamo un gruppo metal che è a quell'epoca sapevano un cazzo, capito?
Certo,
comunque
certo.
A poterci ritornare,
perché eravamo
a poter rivivere, vero?
Eravamo giovani, certo, ritornavi, sì.
Certo.
No, ma a parte
anche
il fatto.
Ogni tanto posti delle cose, ho visto.
Sì.
Anche te ne andavi in giro un po' dappertutto.
A Zonzo, come al solito, a fare casino. Eravamo giovani, poi al di là di essere stati giovani. Vivevamo proprio un'attitudine che era vivevamo proprio il nostro mondo, che era il rock and roll, il metal, quello come qualsiasi nome,
certo,
vuoi dare. Però vivevamo un po' quello spirito che era un po', che per noi era essenziale, cioè dovevamo far casino a tutti i costi,
per forza. È vero. Lo sai, ricordo benissimo una serata. Venimmo a Roma a vedere lì all'Euro, c'erano i Deep Purple, no?
Sì.
E praticamente ci ospitarono a dormire gli Astaroth, te lo ricordi?
Sì,
il gruppo?
Sì, certo.
E quindi eravamo insieme lì e praticamente non sapevamo dove andare a dormire. E lui, non mi ricordo chi dei componenti degli Astaroth, dice: ah, venite a casa mia, e ci ospitò lui. Siamo stati un paio di giorni insieme, brave persone, mi ricordo.
C'era
tu
una
li
sorta.
Hai conosciuti loro?
C'erano, non ho capito, scusami, dimmi.
No, dicevo, tu li hai conosciuti loro, gli
sì,
altri?
Sì, erano alcuni di loro, erano proprio amici che frequentavo ogni tanto lì al ritrovo di Rione Monti, perciò venivano là, perché alcuni
ricordo
erano di Roma, altri erano di Tarquinia, capito?
Di Tarquini, ricordo che poi andarono in America, no?
Esatto.
Negli Stati Uniti a cercare fortuna, vero?
Sì, poi alcuni di loro sono rimasti proprio negli States.
Ho capito.
Tipo Max Cipicchia, il chitarrista, lui ancora vive negli States.
Quindi è tanti, 30 anni che vive là.
Sì, anche di più.
Sì.
Invece tu come... Come musicista, come nasci?
Ma io come nasco? Io se faccio il musicista lo devo a mio fratello, che mi ha costretto. Cioè mio fratello deve a me se conosce un certo tipo di musica.
Sì.
E lui formò la sua piccola band, no? Il suo gruppo. E mancava un bassista. E praticamente io non sono mai stato un bassista, sono stato un pessimo strimpellatore di chitarra.
Sì.
Sì. E quindi lui mi disse: dai, ma mettiti te Enrico a suonare il basso. Fai conto che fra me e mio fratello ci sono 9 anni di differenza.
Certo.
E quindi mi ha costretto lui: dai, suonalo te il basso almeno. E così è nata la prima formazione dei Sabotage.
Che esperienze hai avuto con la band in giro? A suonare in giro per l'Italia?
Questo sì, bellissime, perché le ricordo cioè era un fermento che praticamente noi qui a Firenze abbiamo fondato, diciamo, abbiamo fra virgolette sverginato un posto dove facevano solo teatro.
Certo.
Grazie al nostro manager era diventato il tempio del rock e del metal, perché tutti ambivano a suonare al Teatro Africo, che era, fra l'altro, era piccolo, era infernale suonarci dentro, alla fine della serata ci voleva le bombole d'ossigeno, capito? Certo. Però è stata una bella esperienza, perché da lì sono nati molti gruppi, diciamo, fiorentini, capito? Hanno tutti, certo, hanno passato quel posto. E poi è chiaro, i primi piccoli, fra virgolette, successi, la consapevolezza di essere una band che veniva un po' riconosciuta, diciamo. Certo. Io ho sempre considerato la più grande band italiana La Strana Officina, capito?
Vero, vero.
La considero ancora, capito? Come, a parte che, diciamo, l'amicizia e la parentela che ci lega, ma certo, io ho sempre considerato la migliore band italiana La Strana Officina, per come sapeva comporre, per come si presentavano sul palco.
Vero.
E poi che c'entra, ce n'è tanti altri gruppi. E erano belle esperienze, i primi festival, quelli che abbiamo fatto, il festival a Mantova, dove c'erano tutti, una miriade di gruppi che poi sono spariti, c'erano i Vanadium, ricordo Mamma Mia, sai, ora a ripensarci non me li ricordo tutti, però via, certo, via nelle fanzine, essendo ora su YouTube, vedi gente che dice: vi ricordate di questa band? Come fai? Al Parco Prandina a Padova c'era Paul Chain, che venne con noi alla fine a fare Paranoid. Sono belle esperienze, capito?
Sì, sì,
bei ricordi, insomma.
Bei ricordi. Ascolta.
E poi io, guarda, ti posso dire, Maurizio, che non, io sinceramente non ho mai provato invidia per gli altri gruppi, capito?
Certo.
Anche se c'erano le rivalità, diciamo.
Sì, sì, vero.
Ma io l'ho sempre considerata una... io sono sempre stata una persona modesta, anche perché non è che mi ritengo un grande musicista, quindi ho sempre rispettato le persone, certo, prima di tutto quelle genuine, oneste, e quelle che sanno suonare meglio di me, è chiaro, no?
Certo,
e quindi,
certo,
perché non devi dire: cazzo che chitarrista che è quello, oppure cazzo che bassista è quello? E io quando li vedevo li dicevo: madonna come tira questo, eh? Invece magari c'è gente che no, che crede di essere chissà chi, capito?
Sì, vabbè, l'invidia che c'è sempre stata, quella fa parte proprio.
È vero, l'hai provata anche te, insomma, no?
Beh, certo.
Cioè, te lo
ma
ricordi?
Io guarda, personalmente anch'io sono stato un po' invidioso, ma non ho mai creato quella sorta di, come ti posso dire, per invidia e poi parlarne male, perché solo per invidia.
Di parlarne male o un conflitto, certo.
Era un'invidia, perché dice: guarda, quello c'è riuscito, io non... Magari era anche una spinta in più per cercare di migliorarti.
Sì.
Quello sì, quello, guarda, tante volte, sì, quello ce l'ho avuto. E ho migliorato grazie anche a queste persone che le consideravo migliori di me. Anche perché,
certo, certo,
noi non siamo migliori.
Sai che cos'è anche? Sì, 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 a livello, per dire, negli ultimi anni, no? Io ormai tra poco è 40 anni che suono, insomma,
sì,
che ne ho viste di più e di tante, capito? E a volte magari ora, negli ultimi anni, vado a vedere i concerti, ma è chiaro che non mi va più, per dire, se ci sono un festival, cioè 3, 4, 5 band, sinceramente non ci ho più voglia di stare lì sotto il palco a vedermele tutte, capito?
Certo.
Perché, capito, sono cose che ormai hai già viste, e magari uno ti vede e dice: visto quello che stronzo, abbiamo suonato noi, non era magari nemmeno venuto a vederci.
Sì,
no, io
sì,
sono
sì,
venuto, ma magari non mi va di sorbirmi tutti, capito? Certo. Tutti i gruppi. Sinceramente lo spirito che avevo prima mi è un po' calato, un po' raffreddato, è chiaro, no?
Certo.
Mi fa fatica anche andare a vedere i gruppi che piacciono a me.
Vero.
Di livello internazionale, capito?
Certo. Ascolta.
Pensa che
sì,
io sono andato a vedere nel 71 al Palasport di Bologna Joe Cocker,
uh-huh,
che aveva due batteristi, aveva, sai?
Sì, 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 è vero.
un ricordo incredibile, perché aveva già le coriste e poi rimasi folgorato perché aveva due batteristi. Era il 71, mi ricordo.
Sì, quella era il tour di Mad Dogs and Englishmen.
Bravo, credo proprio, sì, credo proprio che era quella tournée lì, sì.
Bellissimo.
Favoloso, credo che c'era Leon Russell alle tastiere.
Sì, sì, è vero, poi ci hanno fatto anche un film su quel tour americano.
Ecco, per dirti quanto sono vecchio io c'ero.
E invece del il ribelle in Harry Caroli, cosa è rimasto di quel ribelle lì oggi?
Cos'è rimasto? È rimasto, personalmente, se uno mi fa uno sgarbo la paga. Faccia a faccia, capito? Io sono piccolino, ma
esce fuori il medallaro che è in te. Esce
sì,
fuori.
Ecco, anche adesso è una cosa che non sopporto, la prepotenza, l'arroganza delle persone, la maleducazione, ecco quella. La vedo spesso troppo in giro, capito?
Certo.
Una generazione di stronzetti tirati su da genitori altrettanto stronzetti, capito?
Certo.
Ogni generazione credo che abbia avuto i suoi stronzetti, ma quelli che vedo ora sono tosti, perché hanno come punto di riferimento delle cose brutte, capito?
Certo, certo.
Vedi, secondo il mio punto di vista, prendano come esempio e come eroi gente di Suburra, queste cose.
Vero,
qui.
Vero,
è chiaro,
sì,
che un ragazzo di 16-17 anni, mica tutti, ma è una pessima cosa per me. Poi
certo,
è chiaro, no, anche noi andavamo a vedere il film, ma non è detto che se tornavi a casa ammazzavi qualcuno, capito?
Certo,
è
vero,
questo,
vero, vero.
Però io credo che la tecnologia abbia influenzato molto
negativamente
i ragazzi,
sì,
di,
sì,
oggi.
Vero.
È vero.
Ok, grazie Harry Caroli.
Giorno era sempre più vicino. È bastato.
anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento sempre qui dalle frequenze di radiosonar.net. Potete ascoltarci anche su gemininetwork.it. Un abbraccio a tutti e come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.